Mille voci.
Buongiorno da Giacomo Nevlin. Una tendenza che negli ultimi anni si è parecchio diffusa è quella della scelta di passare da un'alimentazione onnivora, cioè con carne, pesce e derivati animali, ad un'alimentazione vegetariana o anche addirittura vegana. Diverse sono le motivazioni che spingono le persone a queste scelte. Due in particolare sono la motivazione etica, filosofica e la motivazione anche ambientale. Ora, cosa comportano queste scelte per le persone stesse che le operano, per chi sta loro vicino, per la società, insomma? Quali benefici ne conseguono per la salute fisica e mentale e quali gli eventuali aspetti negativi di tale scelta? Sono le questioni sulle quali intendiamo riflettere anche insieme a voi all'ascolto, che potete telefonarci, esporre le vostre certezze, i vostri dubbi e anche per raccontare naturalmente le vostre esperienze in merito. Il numero è sempre lo 0848 030707, ripeto 0848 030707. Ospiti in studio sono lo chef ticinese Pietro Lehmann, che a Milano opera nel suo ristorante stellato Michelin, in cui propone unicamente, diciamo, cucina vegetariana. Ecco, lui stesso ovviamente ha fatto questa scelta alimentare. Poi l'ingegnere agronomo Ulrico Feitknecht, titolare della fattoria Ramello a Contone, e la nutrizionista Barbara Naldi di Genestrerio. Per iniziare bene la riflessione è importante dapprima fare una distinzione tra colui che è vegetariano e colui che è vegano, Pietro Lehmann.
Sì.
Dunque, e poi ci sono anche i crudisti, a dire la verità, ma quelli sono proprio un po' speciali.
Sì, ma dunque il vegetariano come me è colui che non mangia carne, non mangia pesce, ma mantiene la sua dieta i latticini. Nel mio caso non mangio le uova, però di solito i vegetariani le mangiano. Il vegano esclude anche i latticini e ovviamente le uova per motivi diversi. Il crudista cerca invece di cibarsi di alimenti solo crudi, e significa degli alimenti che non superano mai 40-42 gradi di temperatura. Ed è anche una direzione molto interessante alimentarmente, anche come scelta.
Comunque crudisti vegetariani, sì. Per non che si fa una bella tartare.
No, crudisti vegetariani, anzi, solitamente chi è crudista mangia vegetariano e non mangia nemmeno zuccheri come sua scelta, quindi una cucina crudista senza zuccheri. E io, per esempio, in menu ho qualche piatto anche crudista, perché è una tendenza che sta prendendo molto piede, sì, assolutamente.
In effetti. E secondo voi come mai c'è questa tendenza che prende piede, tendenza che vede molte persone rivolgersi al vegetarianismo, al veganismo, al crudismo, eccetera?
Ma secondo me è per una questione di scelta, che le persone oggi possono scegliere che cosa mangiare. Soprattutto da noi, in altri paesi è più difficile, ma da noi la scelta è possibile. E che scegliere di essere vegetariano fa qualche cosa per uno scopo preciso, quindi per l'ambiente, per una sua filosofia di vita, anche per la salute, e quindi si prende in mano in qualche modo e dice: io mangio in questo modo per raggiungere uno scopo dei risultati. Non subisco l'alimentazione, ma la propongo come io desidero che sia.
Ulrico Feitknecht, diciamo che aumentano i vegetariani e i vegani, ma soprattutto qui in Occidente, mentre diminuiscono o aumentano gli onnivori in altre parti del mondo, per esempio, presumo, in Cina.
Esattamente, sì. La Cina è uno dei mercati dove il consumo di carne sta aumentando in maniera esponenziale, e probabilmente qui in Occidente la società si sta sviluppando verso delle professioni che sono delle professioni, direi, dove non c'è bisogno di fare degli sforzi fisici, e pertanto uno che è seduto tutto il giorno al computer, è chiaro che a mezzogiorno non mangerà uno stufato o non mangerà qualcosa di pesante. E come diceva Peter Lehmann, è una scelta probabilmente anche perché si vuol mangiare fresco, si vuol mangiare qualcosa, si vuol sapere cosa si mangia. Io ritengo che il prodotto regionale, per esempio, è una scelta che andrebbe anche enumerata tra questi fattori, cioè si è più coscienti di quello che si mangia. E in tutto questo discorso, a me come produttore, quello che sembra importante è che la società si renda conto di cosa sta mangiando e come questi prodotti sono stati allevati, rispettivamente prodotti, a livello di produzione agricola.
Quindi la qualità del prodotto è importante, poi dopo probabilmente anche la stagionalità del prodotto, perché i prodotti stagionali chiaramente sono migliori, qui parliamo delle, soprattutto delle verdure, eccetera, sono migliori di quelli che possiamo trovare, non so, tutto l'anno. Pomodori che vengono da chissà dove, dal Cile, e possiamo trovarli tutto l'anno, mentre invece i pomodori buoni è più o meno questo periodo, no?
Proprio dal Cile non penso che arrivino pomodori in Svizzera, però...
No, ma ne arrivano di cose dal... Beh, adesso dal Cile
sì,
arriveranno le
arrivano
fragole,
altre frutte,
le ciliegie in inverno.
Le ciliegie in inverno, ecco.
Assolutamente, io ritengo anche il consumo di verdure importate è problematico, perché a un certo momento bisognerebbe rendersi conto cosa vuol dire produrre queste verdure in zone come il sud della Spagna, il sud dell'Italia, che hanno poca acqua, e sappiamo che un pomodoro al 95% è acqua, il 5% è sostanza secca. Stiamo praticamente importando dei prodotti che alla fin fine contengono acqua, e quindi rubiamo l'acqua, per così dire, a questi paesi. Molto
quindi,
meglio produrre e consumare certo, localmente.
E certo, quindi poi sono prodotti anche che non hanno un grande valore nutritivo, ecco. E quindi, per esempio, per chi fa una scelta vegetariana è importante invece che abbiano degli apporti equilibrati, sia di proteine, di vitamine, eccetera.
Sì, sì. E poi il chilometro zero è importante anche per il gusto, perché in realtà un pomodoro coltivato sul posto, raccolto e poi consumato poco dopo, ha un gusto nettamente migliore che un pomodoro raccolto verde da qualche parte e portato e maturato nel viaggio, e quindi questo è molto importante. Ecco, da un punto di vista vegetariano è anche importante vivere localmente. D'altra parte, per esempio, mi ricordo una volta che sono stato in Finlandia, e dove c'erano molte persone vegetariane. In Finlandia era difficile essere vegetariani perché, senza importare, perché in realtà in Finlandia, a parte 2 o 3 mesi all'anno dove si producono un po' di ortaggi, altrimenti non c'è nulla, quindi i vegetariani finlandesi erano costretti, tra virgolette, a importare cibo dal sud, da altrove. Come...
Certo. Barbara Naldi, nella pratica quotidiana dello studio come nutrizionista, si è accorta che ci sono parecchi vegetariani rispetto ad una volta?
Diciamo, lavoro da oltre 20 anni, mi pare che la tendenza sia ancora abbastanza uguale, se non il fatto che più persone sanno che esistono anche nutrizionisti a favore della scelta vegetariana, anzi loro più che mai avrebbero, soprattutto all'inizio, quando prendono l'idea e vogliono intraprendere questa strada o scelta, diciamo etica per quello che è, hanno bisogno di una supervisione, una piccola spiegazione per capire cosa fare affinché non abbiano delle carenze, ma anzi affinché possano approfittare della parte saggia e sana della loro scelta.
A questo proposito, mi pare che si può facilmente capire chi fa la scelta, per esempio, di diventare vegetariano. Si può capire meno, secondo me, invece, chi diventa vegano, perché sembra un po' un estremismo alimentare. Come tutti gli estremismi, può essere pericoloso, in questo caso per il buon funzionamento fisico e mentale di questa meravigliosa macchina che è il corpo umano, Barbara Naldi.
Certo, diciamo che la scelta vegana richiede più sacrifici, se si può dire così, perché la persona vegana non mangia alimenti di origine animale, come è stato detto prima, e nemmeno i suoi derivati. Per cui chiaramente la sua dieta si comporrà in prevalenza di cereali integrali, leguminose, tofu, e frutta e verdura, noci, semi, germogli, latte di riso, latte di cocco,
di
alimenti
soia.
Del genere, e di soia, che magari è anche stata manipolata geneticamente, per cui dovrà andare a cercare quella giusta. E chiaramente nel primo momento in cui la persona passa da un'alimentazione onnivora, magari anche non troppo sana, che include anche cibo malsano, che io chiamo cibo spazzatura, senza andare nei dettagli, cito il fast food, altre cose, cibo ricreativo. È chiaro che nel primo momento la persona si sente veramente molto bene, quando inizi a mangiare in questo modo, questo succedeva anche negli anni 70 nei macrobiotici. Dopo un anno di cambiamento potrebbe avere i primi segnali che ci potrebbe essere una carenza da qualche parte nell'organismo, in particolare del ferro, perché una carenza di ferro si crea solo dopo un anno, dal momento che una persona non lo assorbe più così bene. Però, ripeto, voglio anche però qui sottolineare che esistono anche carnivori che sono carenti di ferro, per cui non è che possiamo adesso dire che tutti coloro che faranno una scelta del genere avranno sicuramente delle carenze.
Non è detto,
dipende molto come loro seguono.
Esiste un altro tipo di scelta di chi, per esempio, a una certa età non ha più tanta voglia di carne e la limita magari a una volta alla settimana o la elimina del tutto, ma non tanto per una scelta etica quanto per una scelta esclusivamente di tipo alimentare, dietetico, perché tante volte uno dice no, non mi va più di mangiare la carne tutti i giorni, però una bella fettina una volta alla settimana, quello sì.
Sì, questo è un aspetto interessante. E anche rispetto al vegano, io appunto vorrei spezzare una lancia a loro favore, perché anch'io mi sento aspirante vegano, nel senso che alla mia età tendo ancora a mangiare molto, invece la scelta vegana spesso è una scelta quasi purista, dove si arriva a un'essenza di cibo a cui si potrebbe aspirare da un punto di vista della vita, perché io sento di mangiare troppo, ad esempio. Io mangio vegetariano, però mangio un po' troppo, invece vorrei togliere, mangio tanto formaggio, anche questo non va bene come da un punto di vista alimentare come persona.
E quindi ci possono essere vegetariani un po' grassocci?
Eh sì, anzi, perché poi chi è vegetariano magari cerca il rifugio nei dolci, quindi ingrassa perché mangia tanti dolci. Non è facile mantenere una dieta equilibrata.
Cosa vuol dire? Perché cerca compensazione.
Cerca compensazione nel dolce oppure nel formaggio, che è un piacere immediato e così via.
Lo posso qui anche aggiungere che la scelta vegana, quando fatta bene, permette, sacrificando diciamo così la tendenza a mangiare dolci, ma nascerà anche meno come conseguenza dalla scelta, permette di mangiare matematicamente libero. Non so se mi spiego. Se io mangio per esempio un monopiatto con, che ne so, dei chicchi di farro cotti conditi semplicemente con un po' d'olio e non so, un po' di mandorle grattugiate sopra, tanto per fare un'idea un po' particolare, una proposta particolare, poi in un pasto mangio anche, non so, dell'avocado, che è comunque un frutto grasso, e delle leguminose in abbondanza, una zuppa di leguminose, aggiungendo addirittura del riso integrale o qualcosa, non sarò mai affamata, non dovrò mai guardare il conteggio calorico e non sarò mai grassa. È la verità.
Ulrico Feitknecht.
Ma sì, proprio quel discorso che si faceva attorno al formaggio mi pare un discorso un po' troppo settoriale. Io, mangiando del formaggio, aiuto anche a gestire un paesaggio, perché l'unica maniera per produrre qualcosa con l'erba è avere un ruminante che può produrre del formaggio o della carne. Quindi il mio comportamento influisce anche su quello che è il paesaggio, e non solo il paesaggio agricolo. E trovo che dire che mangiamo troppo formaggio, probabilmente dal mio punto di vista è sbagliatissimo, perché dobbiamo anche renderci conto cosa facciamo.
Ma cosa vuol dire troppo
concretamente,
formaggio?
Perché, infatti, io è spaventoso quanto formaggio mangio. Quindi,
quindi non è spaventoso, sarebbe da fargli i complimenti che almeno il formaggio lo mangia. È una maniera anche per gestire un territorio. Prendiamo la parte dove vieni tu, Peter, la Valle Maggia, senza avere le mucche, probabilmente sarebbe un paesaggio completamente diverso. Il piano di Magadino, senza avere i prati naturali e le compensazioni ecologiche, probabilmente sarebbe anche un paesaggio completamente diverso. Quello che voglio dire con ciò è con la maniera come io mi alimento, se mi alimento coscienziosamente, permette anche di gestire un certo paesaggio. Perché una domanda che io vorrei fare a Peter Lehmann è: nel tuo ristorante a Milano, i tuoi prodotti da dove vengono? Penso che vengano da chilometro zero, dalla piazza Cavour, li porti a Piazza della Repubblica, no?
No, però il mio intento è quello di lavorare assolutamente con la stagione, quindi sono sempre stagionali, sono sempre biologici. Poi ho una contadina Cantello che mi coltiva delle cose, qualcosa coltivo io, e poi faccio sempre attenzione che almeno i prodotti vengano dal nord Italia come idea. Però poi ci sono delle eccezioni, perché per esempio gli agrumi, quando utilizzo le arance e limoni, per forza di cose vengono dalla Sicilia. Una mia attenzione è non prendere ingredienti dall'estero, questo non lo faccio mai, quindi io non utilizzo prodotti esotici che non corrispondono alla nostra cultura anche alimentare. Questo è...
Ritorniamo un pochino alla carne. È chiaro che si può essere d'accordo che un eccesso di carne nella dieta sia un male, tuttavia nella giusta misura la carne a quanto pare è necessaria, perché fornisce proteine di alto valore biologico che permettono anche la formazione di enzimi importanti, eccetera. D'altronde l'umanità si nutre di animali da più di... 9.000 anni, e se l'uomo primitivo è diventato più forte, alto e intelligente, molti scienziati dicono che sia dovuto proprio all'alimentazione con la carne. Barbara Naldi.
Diciamo che la carne si mangia ben oltre 9.000 anni, saranno forse 10.000 anni che si è diventati mangiatori di cereali, perché i popoli nomadi avevano iniziato a coltivare. Qual era la domanda?
No, non era più una constatazione, perché praticamente la carne, nella giusta misura, certo, senza esagerare, è necessaria perché fornisce delle sostanze utili all'organismo.
Certo. Allora, la carne fornisce proteine ed è completa da tutti gli aminoacidi essenziali che creano una completezza necessaria all'assimilazione. È anche vero però che un'alimentazione vegetariana... gli alimenti vegetariani, di per sé anche i cereali e le leguminose, hanno un contenuto in proteine, magari non completo, però l'organismo umano è saggio e esiste una cosa chiamata il polo aminoacidico di aminoacidi, che riesce in un qualche modo sempre a riequilibrare velocemente ciò che manca con ciò che arriva. Per cui è una teoria che si dice, ma non è, secondo me, definitiva. Si sa che la scienza è la conoscenza, e per cui quando sarà conoscenza anche il fatto di dire che le proteine complete non sono necessariamente un devo, perché si può ottenere qualcosa di buono anche con altre scelte, la scienza sarà cambiata.
Sì, e poi dopo ci sono comunque sempre questi esperti d'alimentazione che consigliano, certo, di mangiare la carne con moderazione, poiché energetica, eccetera, eccetera.
E io lo faccio questo, certamente,
però
non è che mi
alternarla
astenga,
anche, alternarla, non certo. So, con dei pesci, certo, e con dei derivati animali, quindi anche le uova, il formaggio.
Sì, certo. Poi la proteina è la parte più piccola alla fine della nostra dieta, perché è più importante che non mangiamo frutta e verdura, e poi la quantità di proteine e cereali, ma la quantità di proteine che abbiamo bisogno è molto piccola, non ce n'è molta...
E mangiando a sazietà, adesso io non è che sono, premetto, non sono vegetariana, ma sostengo chi vuole esserlo, mangiando a sazietà un'alimentazione vegetariana ben pensata, per cui non dove uno si sazia di dolci, ma si sazia con i cibi che hanno veramente una qualità, un ragionamento nella loro natura all'interno, involontariamente, se si facesse un conteggio della composizione quotidiana istintiva di una persona che mangia in questo modo saggio, si arriva sempre esattamente a quello che la persona necessita, senza dover essere un nutrizionista.
Certo,
è vero, vero.
E forse proprio quello che mi pare come produttore sia fondamentale, il fatto di sapere cosa si mangia, di sapere da dove proviene, da sapere come è stato prodotto, è qualcosa che si vede sta veramente prendendo piede. Quello che a me pare un po' strano è che critichiamo la dieta che c'è al giorno d'oggi e allo stesso tempo vediamo che la gente vive molto più a lungo, probabilmente anche per via delle medicine.
E grazie alla medicina, questi progressi della medicina.
Grazie alla medicina, però io direi che non è solo la medicina.
Siamo vaccinati.
È probabilmente, cioè ci sono questa, c'è questo dilemma: da una parte diciamo che ci si alimenta male, dall'altra parte vediamo che la gente vive più a lungo. Io sono assolutamente d'accordo, quando parliamo di un alimento dove unicamente il prezzo conta, sicuramente lo pagheremo più presto o tardi. Però una domanda che avrei anche nell'ambito di quello che è un'alimentazione vegetariana o vegana, appunto, da noi è effettivamente possibile tutto l'anno per la famiglia normale, dico, alimentarsi con dei prodotti che non siano stati importati? Perché importare dei prodotti vuol sempre dire anche togliere a qualcuno la possibilità di mangiare questi alimenti. Ecco, Come avevo detto prima, secondo me quello che è fondamentale è una dieta
variata,
però tenendo conto di quello che si mangia. In fondo, il mio sogno come produttore è che, come quando si comanda una bottiglia di vino, comandiamo una bottiglia di vino da una certa regione, di un certo anno, da un certo viticoltore, lo faremmo anche con tutto il resto dei prodotti che mangiamo. E siccome il 50% dell'alimentazione viene fuori casa, molto spesso lì consumiamo quello che arriva sul tavolo. E il fatto di essere coscienti di quello che si mangia è altrettanto importante della composizione di questo alimento.
Beh, una volta appunto avevamo certe malattie, anche perché non c'erano le comunicazioni, eccetera, e quindi non c'erano i trasporti come ci sono oggi, per cui si mangiava in modo unidirezionale.
Sì, poi magari si moriva 10 anni perché si prendeva una malattia che non si era capace, non si aveva i mezzi per superarla, e quindi si abbassava la media. Ma io su questo, che ho visto in Giappone, nella società giapponese è successo questo: l'alimentazione giapponese è una delle più sane del mondo, forse la più sana del mondo storicamente. Infatti i giapponesi vivevano molto a lungo. Poi hanno perso la guerra, sono arrivati gli americani, hanno portato la carne, il loro modo di alimentarsi è cambiato e la loro aspettativa di vita è crollata in modo esponenziale.
Però mangiavano pesce
e verdura, pesce. Oppure tanti erano vegetariani per il buddismo.
Quando il pesce conteneva ancora meno, esatto, per mercurio di adesso. Perché,
esatto, poi adesso col mercurio hanno anche il problema del mercurio che è contenuto. E quindi, e poi l'altro aspetto che si diceva prima, in realtà da un mio punto di vista non è tanto importante quanto viviamo, quindi se viviamo a lungo, ma come viviamo, perché se io vivo ma ho un sacco di problemi, ho la gotta, ho mangiato troppo, quindi ho dei problemi al cuore e così via, non vivo bene, anche se mi fanno vivere fino a 90 anni. Invece se mantengo una vita sana, vivo bene questi 90 anni. Poi morirò anch'io, perché non è che se mangio in modo sano non morirò, questo ormai è un punto di arrivo per tutti. Però come vivo è fondamentale. Il come vivere spesso si confonde nel godersi la vita, che io vivo e allora mi strafogo di tanto alcol, di tanta carne, di tanti grassi, ma non è quello il senso. Il senso è quello di vivere bene, in modo sano, magari più a lungo, ma relativamente, perché se ho vissuto bene sono soddisfatto, anche non ho bisogno di un'aspettativa di vita chissà come lunga.
0848 030707 il nostro numero. Per dire un pochino la vostra, cosa ne pensate? Come mai, secondo voi, aumentano, almeno nella nostra società, i vegetariani e anche i vegani? E poi, se siete vegani o vegetariani, perché avete fatto questa scelta? Ci può essere utile per la nostra riflessione. 0848 03 07 07. Bene, abbiamo Cloris. Buongiorno.
Allora, io avrei veramente tante cose da dire perché...
Cominciamo con una.
Conosco un mucchio di gente, ho viaggiato anch'io.
Ecco.
E in India la maggior parte della gente era vegetariana. Poi arrivano gli americani con i loro McDonald's e tante schifezze e cambiano le abitudini delle persone. Io ho fatto la mia scelta per motivi etici e ambientali perché credo che se vogliamo cambiare qualcosa in questo mondo deve partire da noi. Quindi sono naturalmente per i prodotti locali, ovviamente, e quindi non compro cose che vengono dall'estero. Mi ha fatto molto arrabbiare la Migros che faceva venire...
Non possiamo fare dei nomi, signora, dico un supermercato.
Vabbè,
ormai l'ha detto, ma...
Mi scuso, ma se va ovunque li trova. Cioè, voglio dire, le banane dall'Israele, i pomodori dal Marocco, e che ne so, come si chiamano i frutti di bosco che vengono da ancora più lontano, ma insomma, poi voglio dire, conosco personalmente delle persone vegetariane, anche vegane, donne incinte che hanno partorito dei figli bellissimi. La mia è incinta e tra poco avrà un bambino ed è vegetariana, se non quasi vegana, e sta benissimo, non le manca nulla. Poi voglio dire, Margherita Hack, la grande astrofisica,
sì,
è una vegetariana di nascita, ha detto che non ha mai mangiato né pesce né carne, perché lei dice in fondo mangiamo dei cadaveri, no? E voglio dire, ci sono grandi personalità, cioè ci sono dei medici chirurghi che conosco, che hanno fatto altre scelte, anche medici normali, anche qui da noi, che sono vegetariani e addirittura alcuni vegani. Stanno benissimo, quindi non so, voglio dire, se loro hanno fatto questo tipo di scelta e non è che mangiano solo foglie verdi, cioè mangiano e si preparano e si cucinano delle cose molto gustose.
Sì, cereali, legumi, eccetera.
Esatto.
Sì, sì, sì.
Poi voglio dire una cosa. Ippocrate diceva: il tuo cibo sarà la tua medicina e la tua medicina sarà il tuo cibo. Mi sembra eloquente.
Vabbè,
cioè,
certo.
Veramente, io credo, io non voglio vivere più a lungo perché la medicina mi fa vivere più a lungo. Lo escludo a priori. Io voglio vivere bene nella mia vecchiaia, ho già la mia età, vivo bene e cerco di vivere in modo sano, di nutrirmi in modo sano, di fare il movimento che ci vuole senza farmi indottrinare, voglio dire, dai medici che continuano a predicare che le donne in menopausa devono mangiare molti latticini e tutte queste storie qua.
Signora,
io non ne ho bisogno.
È stata molto gentile, grazie della sua testimonianza, poi vedremo di commentarla. Adesso abbiamo anche altre telefonate, intanto ascolti pure per radio. Sentiamo Vittorio, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti, e volevo solamente dare un contributo per quanto riguarda ovviamente la qualità della carne che arriva e non sappiamo da dove arriva. Sappiamo tutti, ci sono di fiori di documentari che ne fanno vedere quando certi macelli, certi poveri animali che stanno in giro giornate e giornate sui camion, quando arrivano macelli posso immaginare le tossine dove sono andate tutte nella carne. Questa carne viene macellata, la mangiamo. Io personalmente mi rendo conto e il mio corpo se ne accorge quando una carne, perché mi fa subito male. Invece quando c'è una buona bistecca la si sente e trovo che sia buono anche mangiarla e la carne faccia anche bene. E questo semplicemente per dire che perché molte persone vanno verso il vegetariano, anche perché si è molto più informati ed effettivamente questa paura di non sapere da dove viene la carne e come arriva, insomma la gente è informata oggi, quindi se non trovano alternative e non sanno bene da dove arriva, è chiaro che passano anche a essere vegetariani e tutto il resto, però una buona carne sapendo dove arriva e priva di queste tossine, credo che sia fondamentale sempre sapere dove arrivano.
Certo.
Ecco che sono anche il territorio per il chilometro zero, assolutamente.
Grazie signor Vittorio, poi commenteremo col nostro produttore di carne. Sentiamo Monica, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, le informazioni sulla carne, a volte è carente anche sui vegetali. Io prendo rabbia, a me a volte capita di trovare delle confezioni di vegetali, non sapere quando sono state imballate, quando scadono, da dove arrivano, eccetera. Chilometro zero è una cosa importante, bisognerebbe prendere roba che viene da qui. D'altra parte, i grandi magazzini, che si lamentava la signora e faceva bene a dire che trova le cose che arrivano dall'altra parte del mondo, ma sono le persone che le chiedono.
Eh beh, certo.
Ogni tanto mi capita di sentire: oh, che bello, ho comprato le fragole, magari siamo in dicembre, in gennaio. Sono le persone che le richiedono e ovviamente poi il supermercato fa quello che... A me sembra però anche riduttivo dire che determinate persone sono diventate dei grandi geni perché anche se mangiavano vegetariano, sì, sarà anche vero, però magari c'è anche qualche serial killer che era vegetariano. Adesso non è che perché uno è vegetariano diventa un genio o viceversa, insomma, no? Perché quel 3% che noi abbiamo di differenza con gli scimpanzé hanno sì fatto i Mozart, ma hanno fatto anche Hitler, insomma, no? E comunque io quello che volevo dire era questo. Io ora mangio poca carne, cerco di mangiarne anch'io per una questione etica e anche ambientale, ma anche perché devo dire una cosa, a me stufa, mi stanca molto presto. Cioè, se io mangio una bistecca adesso, io ne ho abbastanza per 3 settimane di carne, a differenza del pesce che lo mangerei più volentieri. La cosa strana era che però quando ero una bimba, e questa è una cosa che mi piacerebbe sapere come mai, la cercavo. Io chiedevo sempre a mia mamma spesso di mangiare la carne, che mia mamma diceva: ma no, non mangiarla così spesso. Cioè la mangiavo molto di più. Poi sono arrivata a un periodo che mi ha stancato. Adesso mangio la carne quando proprio ne sento il bisogno. Arrivo magari dopo un mese e allora a quel punto lì mi scatta proprio un bisogno di voler mangiare della carne. Ma altrimenti mi stanca sicuramente molto di più del riso o di cereali, di altri cereali, eccetera.
O di verdure, eccetera.
La verdura poi mi piace molto, ma era questa la mia curiosità. Perché se effettivamente noi non ne abbiamo bisogno, cioè proprio come specie di carne, a volte succede che i bambini, perché io non sono un'eccezione, cioè proprio anche senza avere i genitori che spingono a mangiare la carne, ci sono molti ragazzi, molti bambini che cercano la bistecchina, che cercano di mangiare la carnina impanata, che la vogliono, la cercano proprio ne sentono quasi il bisogno.
Signora Monica, grazie.
Era questa la mia curiosità.
Grazie mille, faremo rispondere alla nutrizionista. E sentiamo Lidia, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io volevo dire che più da 20 anni che sono vegetariana. Benissimo, sono contenta e sono golosissima della verdura, anzi se mi manca per un giorno faccio le crisi d'astinenza, nel vero senso della parola.
E beh, se mangia solo quello per forza.
No, poi mangio riso, pasta, veramente ecco. C'è tanta fantasia, tantissimi fagioli, ceci, lenticchie e veramente ogni giorno mangio qualcosa di diverso, perché poi è anche la curiosità di sapere come cucinarli in modo diverso. E quindi sono sapori nuovi ogni volta, senza andare a cercare lontano.
Vabbè, certo che ci sono tantissime possibilità e tantissime ricette anche.
E più che altro
molto gustose, vero?
Il più semplice possibile. Infatti io faccio solo o crudi o al vapore. Poi con un filo di olio, poi ci sono le spezie, poi c'è il riso e tutte le altre cose. Veramente molto molto bene.
Grazie signora Lidia.
Grazie a voi.
Grazie, Lidia. Buongiorno. Sentiamo Elena, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Complimenti per la trasmissione.
Grazie, troppo buona.
Secondo me, ma è solo un mio parere, le persone che scelgono di essere vegetariani, e cioè di diventare vegetariano e vegano, sono quelle persone che sono già diventate pian pianino consapevoli, perché magari all'inizio è un po' una questione magari etica, ma poi pian pianino loro sono molto molto ben informati cosa mangiano o no, a parte una qualche eccezione naturalmente. E per quanto riguarda i vegani, loro hanno dei dolci buonissimi, naturali, dove usano sciroppo d'acero, dove usano altri malti di riso, di orzo o altre cose, si possono fare veramente dei dolci squisiti senza andare in astinenza di dolce, per esempio. E poi, per quello che si diceva prima, che abbiamo sempre mangiato carne, forse non è proprio così vero, perché io mi ricordo che i miei nonni si mangiavano magari, non so, luganighetta, però erano 10 a mangiarla e veramente toccavano più cipolle che luganighetta, per dire.
Vabbè, perché di carne non ce n'era.
Non ce n'era, perciò non erano abituati a mangiare così tanta carne. Da noi mangiavano più fagioli, che ne avevano scorte sicuramente, mangiavano castagne, mangiavano polenta e tutte queste cose, ma carne veramente poca, al limite era il capofamiglia che mangiava qualcosa in più di carne, perché erano convinti che dava più forza, però in effetti non è così, perché io sono una persona che carne non ne vede, però sono molto forte come persona e non ho carenze.
Beh, fortunata.
Come?
È fortunata anche.
No, non fortunata, sono consapevole di quello che faccio, insomma, prima mi informo, dopo agisco. Non è che una persona si butta e diventa vegana all'improvviso, fa un percorso comunque.
Certo, è molto importante informarsi
poi
bene.
Secondo me un vegano non è tanto il ferro, ma al limite è la vitamina B12 che può andare in carenza, perché chiaramente non la trova più nel terreno e i cereali l'assorbono come era centinaia d'anni fa.
Certo.
Perciò quella dovrà complementarla sicuramente da origine batterica. Dopo il ferro lo trova nei legumi, in tante altre cose. Certo.
Signora Elena, grazie.
Prego.
Della sua testimonianza.
Arrivederci.
Arrivederci, buone cose. Sentiamo Susanna.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io volevo fare una testimonianza particolare perché mia figlia da 2 anni vegetariana, io sono una mangiatrice di carne, sono caduta dalle nuvole e in effetti volevo ringraziare tantissimo Barbara Naldi che mi ha dato una mano e ho ampliato grazie a mia figlia la mia cucina. Ho fatto moltissime cose nuove, sono una grande appassionata di cucina, mi piace cucinare tantissimo e grazie a mia figlia ho conosciuto un sacco di cose nuove.
E comunque lei continua a mangiare anche carne?
Sì, sì, io sono, perché noi siamo una famiglia di 6 persone, ho 4 figli, quindi io non rinuncio alla mia fettina perché mi piace tantissimo, però io comunque faccio sempre per mia figlia qualcosa di separato perché è diventato quasi un piacere per me, proprio cucinare qualcosa in particolare o adesso con queste cose nuove che riesco a introdurre eccetera, per me è diventata, la cucina è diventata una cosa bellissima.
Che bella veramente. Testimonianza, grazie signora.
Niente,
Susanna,
buona giornata.
Grazie altrettanto.
Grazie.
E sentiamo Vito.
Buongiorno. Appunto, io volevo dire la mia sul fatto della carne, che tanti, ho sentito che tanti demonizzano la carne perché fa male, perché ci sono le tossine, ci sono gli antibiotici e così via. Cioè, le bestie che mangiano l'erba, no? La brucano dal prato, e i vegetali, anche loro, crescono all'aria aperta come l'erba che brucano le bestie e così via.
Sì.
Cioè, loro non credono che i veleni che cadono giù dal cielo mediante la pioggia e così via, li beccano anche i cereali, i vegetali e così via. Cioè il veleno che c'è nell'universo, nella nostra atmosfera, scende ugualmente dappertutto. Come la mucca bruca l'erba e si ammala, magari perché ci sono, non so io, radiazioni, vi dicendo, così la prendono anche i cereali.
Anche le lattughe.
Ma certo, non è vero che mangiare carne è più pericoloso che mangiare, cioè essere vegetariani, perché come lo smog arriva nell'erba che bruca la mucca, altrettanto va nei cereali.
Caro signor Vito, qua non dovremmo veramente fare astinenza completa.
Appunto,
perché se guardiamo allora, tutto è un po' difficile mangiare.
Ecco, in fin dei conti, come si ammala quello che mangia la carne, si ammala anche il vegetariano, non è che siamo fatti di acciaio.
Senta, la ringrazio per la sua considerazione, signor Vito. Ascolti per radio.
Grazie.
E sentiamo Bruno.
Sì, buongiorno.
Prego.
Allora, se gli animali si ammazzano per mangiare la carne e bisogna rifiutare di mangiare la carne, ma si ammazza anche l'insalata quando la si taglia, perché l'insalata ha anche la sua vita.
Certo.
È un piccolo seme che poi cresce. Le piante, quando non sono in stato anestetico, cioè dicembre, gennaio, febbraio, quando si taglia un ramo viene fuori il pianto, il liquido che lascia, cioè anche le piante hanno una vita come gli animali. Allora tutta sta facendo questi vegani, vegetariani, è un po' che sa di barzelletta.
Grazie signor Bruno, grazie mille. Ecco, cominciamo dal signor Bruno, Pietro Lehmann. Lui dice che anche i vegetali soffrono, se vuoi, no?
Assolutamente sì. E questo, su questo aspetto ci sono diverse chiavi di lettura. Una, per chi sceglie di essere vegetariano, è che dice un vegetale ha un apparato nervoso meno sviluppato e quindi soffre meno. E la chiave di essere vegetariani è di far soffrire il meno possibile altri esseri viventi. Invece l'atto di uccidere una mucca, un vitello, un atto cruento e che porta sofferenza. Questo è sicuramente vero come cosa. E l'altro aspetto è un aspetto più ampio, che si potrebbe dire un aspetto spirituale, la nostra attitudine che abbiamo verso il cibo, e che deve essere un'attitudine rispettosa. Quindi quando noi mangiamo un cibo dobbiamo rispettare che un essere si è sacrificato per noi, perché c'è una catena alimentare che comunque c'è qualcuno che mangia qualcun altro, e quindi inserirci in questa catena alimentare il più delicatamente possibile. E questo è più facile farlo con un'alimentazione vegetariana, perché comunque il cibo vegetariano è più vicino alla vitalità, alla natura delle cose. Infatti molte filosofie religiose, il vegetarianesimo è la base di tutto, perché il vegetale può essere offerto a Dio, invece altri alimenti no, ci sono proprio delle regole per seguire questo aspetto.
Beh, però si offrivano anche i capretti sull'altare.
Sì, si offrivano anche i capretti per un atto più cruento, però ad esempio osservando gli spiritualisti, chi va in una direzione spirituale tendenzialmente diventa più vegetariano, è qualcosa che va di pari passo. Quindi la scelta è uno strumento per andare in una direzione. Quindi io non è che devo sacrificare il capretto necessariamente per essere spirituale. Se non lo sacrifico, più facilmente vado in una direzione del
certo.
Genere.
Adesso vorrei dare risposta a quella signora che diceva, mi pare la signora Elena, che ci può essere una carenza di vitamina B12. Come si può sopperire a questa carenza, Barbara Naldo?
Bisogna prendere degli integratori, se c'è.
C'è poco da fare.
Certo.
Cioè, con l'alimentazione...
Il fattore intrinseco che si produce nell'intestino.
Ecco.
E se questo non funziona, bisogna per forza aiutarsi, ma senza dover, per questo motivo, chi vuole rimanere vegetariano o vegetaliano, diciamo,
sì,
dover per forza ritornare a mangiare carne se non lo sente nel suo istinto.
E come mai, l'altra domanda, come mai da bimba cercava di più la carne?
Beh, se calcoliamo che le proteine sono i cosiddetti, non mi viene in italiano, i mattoni che costruiscono la casa. Un bambino in crescita sta crescendo, per cui fa bisogno proteico istintivo abbastanza importante. Probabilmente quando era bambina a casa sua c'era l'abitudine della carne, per cui nel suo istinto della fame aveva una proiezione verso la carne. Se i genitori l'avessero cresciuta da vegetariana, probabilmente avrebbe cercato più formaggio o magari più leguminose. Chiaramente lei cercava la carne. È anche vero, per esempio, che spesso l'uomo, anche se ho accanto seduto un uomo vegetariano, ma spesso l'uomo è istintivamente più attratto dalla carne che non la donna, e se diventa vegetariano la sostituisce istintivamente col formaggio, proprio perché in questi alimenti abbiamo un apporto di proteine maggiore in un piccolo volume, che se dobbiamo raggiungere lo stesso volume di proteine con altri cibi come cereali e legumi. L'uomo ha bisogno di più proteine perché di base, anche se non fosse un muscoloso, un normopeso, avrà comunque una muscolatura più pesante della donna, che lo porta ad avere un metabolismo basale più elevato, che richiede automaticamente un apporto di proteine maggiore. Le donne molto muscolose che vanno in palestra istintivamente cercheranno a loro volta più proteine.
Più proteine.
Poi certo. C'era anche una cosa che volevo rispondere alla signora che diceva sono forte e mangio le banane. È un po' umoristica, ma la voglio citare. In fondo i gorilla, se noi guardiamo, si cibano di banane e noci e sono molto forti. E noi, da un punto di vista, diciamo, dei cromosomi e della struttura fisica e anche della struttura dei denti, abbiamo molto in comune, se non la peluria minore, con questi primate, per cui qualcosa come liaison, come legame, ci sarebbe nell'aspetto della ricerca di mangiare cibi come la banana o alcune bacche come la banana e le noci, e ci daranno comunque forza. Io conosco maratoneti o atleti che sono vegetariani e corrono velocissimi, certo, però mangiano giusto al momento giusto.
E sono magrissimi sempre di solito, questi maratoneti.
Per forza.
Per forza, altrimenti non arrivano al traguardo. Però volevo sentire anche Ulrico Feitknecht, perché c'è stato un ascoltatore che dice, ma insomma bisogna sapere anche dove arriva, da dove arriva la carne.
Sì, chiarissimamente, ma prima vorrei dire che abbiamo citato tutti questi geni che a furia di mangiare vegetariani sono diventati geni.
Quello perché avevano
Hitler
già i geni.
Era vegetariano e quindi...
ma quello è un falso storico, perché la ricetta preferita di Hitler era quindi, una trota ai ferri.
Quello che sicuramente è vero è che... il rispetto per quello che si mangia è importantissimo. In questo ambito vale la pena sicuramente ricordare che il 30% di quello che noi produciamo non viene consumato. Il 30% almeno va perso, cioè questo food waste è un nuovo concetto che va perso. Questo è sicuramente qualcosa dove la società ci deve riflettere, perché non è possibile che quello che noi come produttori produciamo vada a finire nella spazzatura. L'ascoltatore Vito, quando diceva che tutto l'ambiente era inquinato, vorrei fare solo un appello: la mucca bruca l'erba dove ho portato anche il cane a passeggio, e uno dei problemi maggiori che abbiamo non è tanto quello che viene dal cielo, ma quello che la gente porta con i cani che corrono nei prati, e non solo corrono, e quindi questo è un fattore importantissimo, che ci sia il rispetto anche per quello che è il produttore. E all'ascoltatrice che diceva che in India erano arrivati McDonald's e avevano portato la carne, vorrei dire che, se non mi sbaglio, McDonald's in India non vende, vende solo alimenti vegetariani nei loro McDonald's, quindi non è proprio giusto dire che arrivano gli americani e buttano per aria tutto. Siamo noi che siamo responsabili per quello che mangiamo. E da ultimo, si diceva un supermercato del quale non si può dire il nome, e stava importando tutto, però è anche un supermercato che ha una linea con prodotti regionali. I nostrani del Ticino sono dei prodotti regionali dove noi come produttori abbiamo la possibilità di entrare direttamente in contatto con il consumatore. E questo è un aspetto che, sentendo la trasmissione di oggi, mi pare sempre più importante. Il produttore oggi produce, c'è chi trasforma e poi c'è chi vende, ma non c'è più la catena, nel senso che il consumatore sa effettivamente cosa sta succedendo. Tipico è la carne, dove si diceva vengono trasportati per delle intere giornate.
Esatto.
In Svizzera, se noi trasportiamo degli animali, sono al massimo 4 ore, quindi non è vero che la produzione che noi abbiamo da noi rispetto a quello che è la produzione estera è la stessa cosa. Se noi abbiamo degli animali, abbiamo una legge sulla protezione degli animali che prevede, per esempio, l'uscita regolare all'aperto, prevede un'alimentazione secondo certi criteri, prevede l'assenza di stress, che probabilmente molti bambini in questo paese sarebbero contenti se ci fosse la stessa protezione per i bambini come c'è per gli animali.
Bene, abbiamo un'ultima telefonata. Lucia, buongiorno.
Buongiorno, io volevo dare semplicemente una mia testimonianza. Prego. Dicendo che semplicemente se tutti noi ci mettessimo un po' di buonsenso e un po' di equilibrio, probabilmente non eviteremo di star lì a farci falsi problemi, perché credo che tutti siamo consapevoli che quello che siamo, anche quello che mangiamo, quindi più siamo consapevoli di quello che mettiamo nel nostro corpo, come lo trattiamo, dove andiamo a prenderlo, meno problemi avremo. È chiaro che da malattie e cose varie non siamo protetti mai, cioè non abbiamo la formula segreta per rimanere sani fino a 200 anni. Però io credo che un po' di equilibrio, evitare i falsi problemi, e soprattutto star lì a demonizzare chi mangia carne piuttosto che chi mangia solo verdura.
Molto bene, grazie mille. Buongiorno, Lucia, e buona giornata in ogni caso. E ecco, dobbiamo concludere qui. Grazie allo chef ticinese Pietro Lehmann, che nel suo ristorante di Milano propone una cucina vegetariana. Lui stesso ovviamente ha fatto questa scelta alimentare. Grazie anche all'ingegnere agronomo Ulrico Feitknecht, titolare della masseria Ramello a Contone, e grazie anche alla nutrizionista Barbara Naldi di Genestrerio per aver offerto così diversi spunti di riflessione sulle varie scelte alimentari, specie quella vegetariana e vegana. E da chi vi parla un cordiale saluto, ma prima vi devo dire qualcosa su Mille Voci di domani. Domani si parlerà di letteratura per l'infanzia, affinché leggere non sia un compito ma un piacere. Letizia Bolzani, giornalista, animatrice, studiosa ed esperta di letteratura per l'infanzia, sarà ospite appunto domani di Rossana Maspero per orientarci in questa specie di selva di pubblicazioni di libri per ragazzi tra mille mode e novità, aiutarci insomma a trasformare un compito in un piacere e dare consigli di lettura. Ecco, a questo punto da chi vi parlo un caro saluto e buon proseguimento d'ascolto sulla Rete 1.